dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, sempre qui sulle frequenze di Radio Parma, nuovo appuntamento settimanale. Siamo in una settimana importante per i crociati, per l'intera Serie B, perché insomma questa sera giocheranno ancora molte nazionali, compresa l'Italia di Mancini, ma si guarda già al fine settimana e in casa gialloblu alla sfida contro Pordenone, lo ricordiamo domenica sera alle 20:30 a Lignano Sabbiadoro, questo perché appunto è questa per il momento la sede delle partite interne della squadra nero-verde, che nel frattempo ha cambiato allenatore. Allora noi in questa puntata andremo proprio in Friuli per capire qual è la situazione, quale squadra diversa il Parma troverà di fronte nella partita di domenica. Ovviamente andremo anche a Collecchio per capire quali saranno le scelte di Maresca. Subito una notizia dell'ultima ora, è arrivata negli ultimi minuti, è ufficiale l'acquisto da parte del Parma di Aliou Traoré, che ha 20 anni, svincolato come sapete dal Manchester United, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, vestirà la maglia numero 29, è quella mezzala per il centrocampo come rincalzo, chiaramente all'inizio non come titolare, che prende il posto del portoghese Tavares, che avrebbe dovuto appunto arrivare, salvo poi andare al Porto nelle ultime ore del mercato. Ma con lei che ha parlato anche Vojo Koulibaly, nuovo acquisto del Parma, tra poco sentiremo le sue parole, ma intanto facciamo il punto sulle scelte di Maresca nel servizio di Alberto Dalla Tana.
Si avvicina il momento delle scelte per Enzo Maresca in vista della partita di domenica sera a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Della difesa, il reparto maggiormente rivoluzionato nelle ultime ore di mercato, si è parlato molto nei giorni scorsi, ma l'ex tecnico del Manchester City Under 23 inizia ad avere una certa abbondanza di scelte anche nel reparto offensivo, considerando che Inglese e Mihaila, grandi protagonisti nel felice finale di partita contro il Benevento, ora si allenano regolarmente con il resto del gruppo. Da valutare se le loro condizioni consentiranno di poterli schierare fin dall'inizio. Probabile che Maresca decida però di utilizzarli ancora come armi a gara in corso, facendo di necessità virtù. Nelle prime due uscite, al centro dell'attacco è stato impiegato Gennaro Tutino, il quale è tuttavia mostrato di dover ancora adattarsi a quel ruolo, considerando che in carriera ha sempre giocato da esterno, prima di essere schierato come seconda punta da Castore nella Salernitana, al fianco di un centravanti puro come Djuric. Non a caso, Tutino è parso più a suo agio nello scampolo di partita giocato insieme ad Inglese, dove è andato a fare l'esterno. Intoccabile al momento Brunetta e Vasquez, ma anche Dennis Mann, che stasera giocherà con la sua Romania contro la Macedonia, chiamato però a dare di più in maglia crociata. Pronto a scendere in campo è anche il portoghese Félix Correa, aumentando ulteriormente le possibilità di scelta del tecnico crociato, alle prese con dubbi che in tanti suoi colleghi vorrebbero avere. Ieri intanto ha parlato il difensore brasiliano Danilo Larangueira, che dall'alto della sua esperienza ha descritto così il primo approccio con Maresca.
Ho trovato un gruppo di ragazzi che ha tanta voglia di fare bene, ho trovato un allenatore con un'idea importante, un'idea innovativa, e speriamo che la domenica già continuiamo il nostro percorso, che è quello di fare punti.
Palla in Tribuna,
Queste dunque erano le parole di Danilo. Tra poco faremo anche il punto sul quadro dell'intera giornata del fine settimana, questo terzo turno di Serie B. Intanto ricordo, per scriverci SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Ritroviamo con noi al telefono, lo ringraziamo, Romeo Azzali. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, ciao Alberto.
Grazie di essere in nostra compagnia. Tra poco ti farò qualche domanda anche su qualche evento particolare che c'è a Mezzani, nel comune di Sorbolo Mezzani, ma insomma che riguarda anche un po' il calcio, seppur in senso lato. Però intanto noi ci ritroviamo dopo la fine del mercato. Secondo te, con gli ultimi acquisti, soprattutto in difesa, con questo Aliou Traoré a centrocampo, la rosa com'è? Ti convince di più rispetto a prima? Manca qualcosa?
Guarda, secondo me la squadra era già competitiva e con questo sforzo la società ha dimostrato a quanto ci tiene e da mettere mano proprio nei punti dove ce n'era bisogno, e perché la difesa era evidente e anche il centrocampo, partito Brugman, dovevi comunque avere più alternative, ecco, a disposizione. Questo da una parte è un bene, da una parte che qualcuno è rimasto, insomma, e c'è una rosa molto ampia che magari è difficile da gestire, e questo è un problema dell'allenatore più che della società, però bisogna fare i conti anche con quello. Oggi però la squadra è più competitiva, diciamo, di prima della fine del mercato.
Sì, la sensazione, Romeo, è che soprattutto in difesa, se davanti comunque la qualità non mancava, poco alla volta sta emergendo, speranza che ci sia continuità. La difesa è un po' più solida, insomma, con Danilo, certo, e Osorio in mezzo, forse Cobaut, se non viene spostato a sinistra, Del Prato che è già da tempo nel giro dell'Under 21, insomma, sembra
adesso
più equilibrata.
Adesso la squadra è equilibrata, la squadra c'è, davanti non avevamo dubbi e quindi le soluzioni ci sono, se i ragazzi stanno bene la squadra è veramente da lottare per i primi posti, ecco, facendo i conti che comunque la Serie B è un campionato difficile e quest'anno secondo me ancora più di livello dell'anno scorso, che era stato martoriato un po' dalle vicende del Covid, ma anche c'erano, diciamo, squadre ma non organizzate come e capoluoghi di province importanti come ci sono quest'anno, quindi sono tutte squadre che hanno esperienza anche a livello di Serie A, tante, e con delle emergenti che possono creare dei problemi, ecco, insomma, anche al Parma che è competitivo.
Ah beh, non a caso il Parma nelle prossime due sfide casalinghe incontrerà proprio due di queste squadre emergenti che tu citavi, come il Pisa e la Cremonese, al contrario, prima Cremonese e poi Pisa. Tra poco faremo anche il punto sui biglietti con questa novità del carnet annunciata dalla società. Romeo, ti chiedo, insomma, tante scelte per Maresca, alla fine quello che chiede sempre ogni allenatore, un po' troppe secondo te, oppure va bene così, il rischio di coperta corta è evitato?
Ma insomma, i campionati oggi sono cambiati, perché con i 5 cambi devi avere una rosa di un certo numero, i 18 di una volta non sono più sufficienti, e poi con il ritmo che c'è sia in Serie A ma anche in Serie B forse si corre ancora di più, e quindi i rischi infortuni, i rischi ci sono sempre, quindi tu devi averci una squadra con i numeri sufficienti. Ecco, io l'unica cosa che sono un po' spaventato, ma perché ho fatto l'allenatore e gestire al meglio 30 giocatori è un problema, ma penso che avranno pensato anche a quello, e sicuramente i mezzi non mancano. Ci abbiamo un centro sportivo che ci consente di allenare in contemporanea più di un giocatore, quindi insomma anche su quello penso che ci sia l'allenatore mi sembra in grado di gestire, no? Soprattutto il gruppo mi sembra una persona equilibrata, una persona che sa quello che dice, non lo vedo mai alterato, non è mai sopra le righe, questo sicuramente aiuta a tenere insieme un gruppo di giocatori che ha degli obiettivi importanti. Poi insomma anche la figura di Buffon in questo, diciamo, in questa ottica fa aiuta molto, aiuta molto anche.
Sì, adesso in difesa troverà anche Danilo, insomma, che davanti a lui sarà, come dire, un prezioso sostegno anche a livello di agonismo, di carica, di carattere nei confronti dei compagni. Romeo, ti chiedo, c'è il Pordenone all'orizzonte, a 0 punti, ha cambiato l'allenatore, tra poco andremo proprio in Friuli per capire un po' qual è la situazione. Che squadra ti aspetti? Pordenone che ci rievoca tanti ricordi, a partire da quella semifinale di Firenze, insomma, una squadra abituata alla Serie B ormai, però un po' in difficoltà.
Succede, no? Che con le società, diciamo, giovani nei campionati di Serie B, perché in Serie B il Pordenone ha fatto solo 2 campionati, sì, li ha fatti bene, molto bene, però poi, come al Parma, in Serie A dopo i 2 anni c'è l'anno della crisi, no? Quindi perché magari ti vengono a mancare un po' di motivazione, perché magari anche il mercato non è andato come doveva andare, e perché chi rimane lì magari non ha le stesse voglia di fare, ecco. Quindi bisogna approfittare di quel momento qui, bisogna approfittare di quel momento qui del Pordenone per cercare, visto che siamo ancora all'inizio, di portare a casa più punti possibili anche da Pordenone.
E Romeo, ci sono molti giocatori esuberi, li abbiamo citati anche prima, come Sepe, come Sprocati. Beh, magari li potevi scritturare per il tuo film, perché so che, se non sbaglio, lunedì a Mezzani c'è la prima del tuo nuovo film, che è Spetneda, Spetneda, credo di dirlo giusto, insomma, in dialetto, perché tu attingi anche spesso dal mondo del calcio e dal mondo parmigiano, chiaramente, e più in senso generale, per i tuoi attori improvvisati o meno. E sappiamo che tu sei un regista di passione e di indole, cosa ci aspettiamo?
Allora, vabbè, nel 2017 avevo fatto un film interamente sul calcio e lì avevo tirato più di un giocatore. Ecco, e ho ereditato nel corso degli anni un personaggio del mondo del calcio, che è Vincenzo Pincolini, che poi dopo quell'esperienza sul set non ne ha più potuto fare a meno, e fa parte della Mezzani Film Production. E quest'anno però ci siamo buttati su un tema che è molto, diciamo, su culturale, legato anche a Parma, città della cultura, certo, 2021, perché ci siamo avventurati nel tema dell'arte e della scapigliata, che è il quadro che è più importante, uno dei più importanti, certo, che c'è in Galleria Nazionale. E lì ci siamo inventati la nostra storia, e la scapigliata per noi è diventata affettuosamente la Spetneda.
Assolutamente. No, non sveliamo ancora di più, ovviamente, sì, per chi vuole vederlo, sì, c'è, sì, l'appuntamento di lunedì sera, insomma, alle 21 all'oratorio Don Bernini di Mezzani, sì, perché c'è grande attesa. Sai che poi c'hai dei rivali, c'è anche il trailer di Matrix numero 4 che sta uscendo in queste ore, insomma, c'è il nuovo 007, cioè, insomma, non sveliamo troppo. Un ruolo per Sepe non ce l'hai proprio, è qui che si allena, per carità, però insomma è fuori giro. No, niente.
Io un ruolo a Sepe glielo troverei comunque, sempre, ed è un peccato che un portiere della sua caratura sia lì ad aspettare, ma vedrete che magari, cioè, in quel ruolo poi alla fine qualcuno avrà bisogno della sua esperienza.
Citiamo Sepe perché, insomma, non è stato protagonista di un anno di certo positivo al Parma, insieme al suo procuratore, queste parole quest'estate, quest'estate vissuta, non l'hanno fatto amare ancora di più. Dei tifosi del Parma. Romeo, ti saluto, però ricordando che avete anche un appuntamento domani sera, è sempre con la musica a Mezzani.
Sì, domani sera al porto di Mezzani c'è un complesso famoso, che sono i Gomelan Brass, capitanati da Marco Pierobon, che è famoso trombettista, e ci faranno rivivere le arie di Gershwin in una serata al tramonto alle 7 di sera sul fiume. Se la giornata, come si preannuncia, sarà la serata bella, così, insomma, ci aspettiamo molte persone, già molti hanno prenotato, è sicuramente un bellissimo spettacolo.
Eh beh sì, ho visto qualche immagine di anteprima, sì, insomma, in questi sì, giorni col tramonto, diciamo spettacolo assicurato. Romeo, grazie anche per questi due appuntamenti, poi ci ritroveremo qui su Palla in Tribuna.
Va bene, grazie, arrivederci, buon pomeriggio.
Grazie a Romeo Azzalli, sempre prezioso, insomma, per aiutarci a commentare la situazione del Parma. Ricordo, per scriverci SMS WhatsApp 333 920 0170, ci sono arrivati dei messaggi, e lo ricordo soprattutto in materia di biglietti. Il Parma ieri ha comunicato ufficialmente che per le due partite in casa di settembre contro Cremonese e Pisa c'è anche a disposizione un carnet, un mini abbonamento, diciamo, per due partite a prezzo scontato rispetto all'acquisto delle stesse. Ovviamente i prezzi e tutte le indicazioni li trovate sul sito del club. Ovviamente c'è anche, come il nostro ascoltatore Luca da Parma, che dissente anche un po' con i prezzi. Sappiamo che i prezzi più o meno popolari sono un tema che accende ovviamente la discussione tra i tifosi, spesso prezzi troppo alti. In settimana c'è stata polemica per i prezzi delle partite a San Siro del Milan in Champions League. C'è chi appunto ci scrive, come Luca, che è sbagliato non avere più lo sconto abbonati, quantomeno per quelli della passata stagione, e dopo un'annata disastrosa non siamo più in Serie A, ricorda Luca. Non è questa, insomma, sintetizzo, la via giusta per riportare la gente agli stadi. Noi assolutamente riportiamo il suo messaggio, perché è quello di tanti ascoltatori. È vero anche che il Parma ha annunciato nella stessa comunicazione che valuterà in queste settimane se ci sarà la possibilità di varare proprio una vera e propria campagna abbonamenti per tutte le partite casalinghe del campionato, e in quel caso credo che ci sarebbe, appunto, se si farà una prelazione o comunque un prezzo scontato per per i vecchi abbonati. Ci scrive anche il nostro ascoltatore Federico a Pordenone: ricordano ancora quel non rigore dei playoff 2017 in Serie C, a maggior ragione andiamo lì a dargli 4 gol, nessuna pietà. E un commento anche su Sepe: Sepe può andare in Serie C a fare un bel bagno di umiltà. Insomma, abbiamo citato apposta quel tema. Tra poco andremo a Pordenone, anche perché anche lì mi dicono, insomma, ricordato con particolare attenzione, ma non certo col sorriso, quel episodio dubbio, ma insieme a tanti altri, di quella partita di semifinale dei playoff. Ci fermiamo un attimo alla pubblicità, poi di nuovo insieme.
Palla in Tribuna.
Sai che puoi andare a scuola in bus e in treno gratis?
Dalle elementari alle superiori, all'abbonamento ci pensa la Regione, per viaggiare da casa a scuola, anche nel tempo libero.
Vai su mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis.
Salta su!
È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Da oltre 60 anni, Goldoni Frutta è sinonimo di qualità. Il nostro impegno è sempre stato quello di fornire la frutta e la verdura migliori, scegliendo con attenzione i prodotti più freschi, più gustosi, più genuini e più saporiti. Goldoni Frutta. Guardiamo avanti.
Ci trovate a Parma in via Cremonese 61. Telefono 0521 98 08 95.
Radio Parma.
Palla in Tribuna.
In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, siamo al secondo blocco della nostra trasmissione. Un'altra notizia dell'ultima ora è la designazione arbitrale per la partita di domenica sera. Ad arbitrare appunto Pordenone Parma sarà Maggioni di Lecco, e gli assistenti saranno Lo Cicero Lombardi, il quarto uomo Arace, al VAR Dionisi insieme ad Affatato, ce lo ricorda anche il nostro ascoltatore Luca, sempre attento e fedele. Oggi ha parlato a Collecchio Vojo Koulibaly, è stato uno degli ultimi acquisti di questa sessione di mercato del presidente Kraus. Va anche lui a puntellare la difesa. È un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra, come terzino, come laterale. Diciamo che nelle ultime stagioni, soprattutto lo scorso, ha giocato prettamente come laterale destro. Sappiamo però anche che in quel ruolo è arrivato pure Del Prato, che ci sono giocatori come Busi e Somme, che però lo svizzero tornerà quasi sicuramente a centrocampo. È un po', a quantomeno a mio parere, la scelta che dovrà fare Maresca, secondo quello che emerge dal centro sportivo di Collecchio, sempre blindato, che dovrà fare per la partita di domenica, e poi per sistemare più o meno definitivamente con un reparto titolare la difesa del Parma. Su quattro giocatori sembra che Danilo e Osorio, Kubaut, debbano essere forzatamente titolari, anche per quanto mostrato sia in passato che nell'ultima partita, e riferisco proprio queste parole a Kubaut. È da capire chi giocherà sulle corsie esterne. Da una parte sembra che Del Prato possa essere titolare, anche perché ha fatto le ultime due stagioni con Livorno e Regina da titolare come laterale destro. Dall'altra parte ci sono al momento più soluzioni, vedremo cosa farà Maresca contro il Pordenone, partita che da quel punto di vista dirà tanto anche per il futuro della difesa del Parma. Ci sono più soluzioni, lo stesso Kubaut può giocare anche come terzino sinistro, lo può fare in teoria anche Valenti, che è un po' fuori dai radar in queste prime uscite ufficiali. È chiaro che lì può giocare anche Busi e può giocare Somme. Busi lo ha fatto anche nell'ultima partita, è in leggera crescita, però è chiaro che non è un giocatore da tenere in considerazione come papabile titolare per il Parma. In ogni caso c'è anche Koulibaly, può giocare da una parte o dall'altra, e lui stesso a rispondere così nell'intervista che è stata pubblicata sul sito del Parma Calcio. Noi la sentiamo con la traduzione.
Quali sono le tue prime impressioni nei primi giorni a Parma?
Allora, tout d'abord merci, je suis très content d'être ici. J'ai reçu un très bel accueil de la part de mes coéquipiers, de le staff technique aussi, et c'est une immense joie aussi pour moi d'être ici. Je suis vraiment très content, comme je l'ai répété. Et surtout, j'ai hérité d'un très bel accueil, je suis vraiment satisfait.
Grazie mille, sono molto contento dell'accoglienza che ho ricevuto dai miei compagni di squadra e da tutto lo staff. Quindi lo voglio ripetere, grazie per l'accoglienza, sono davvero contento di essere qui.
Come è nata la trattativa per arrivare a Parma?
Où est-ce qu'elle est née cette négociation? C'était au Havre, au fil des derniers jours du mercato. J'avais des propositions en Liga, mais j'ai préféré m'installer ici, car le projet est très très conforme, et c'est vraiment ce que je souhaite avoir dans ma carrière, dans ma progression, et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'arriver ici à Parme.
Ero a Le Havre, dove giocavo. Negli ultimi giorni di mercato avevo anche delle proposte in Ligue 1, però quando ho ricevuto la proposta per venire qua a Parma ho trovato il progetto in linea con quelle che erano le mie aspettative di crescita, e quindi ho deciso di venire qua in Italia, a Parma.
In carriera hai giocato sia a destra che a sinistra, c'è una posizione che preferisci in campo?
J'ai pas de préférence. Je sais jouer des deux pieds, donc ça me dérange pas de jouer plus ou moins à gauche ou à droite, du moment que je suis sur le terrain, c'est le plus important.
Non ho preferenze, sono ambidestro, gioco sia di sinistro che di destro, quindi dal momento che sono in campo sono contento così, non importa la posizione.
Chi è il tuo modello di riferimento come giocatore?
J'ai pas de joueur préférentiel. Juste j'ai une petite touche pour João Cancelo, les joueurs qui savent jouer au ballon. C'est plus mon style de jeu, j'aime bien. Et les joueurs aussi défensivement aguerris qui sont impassables aussi.
Non ho un vero e proprio giocatore preferito, diciamo che mi ispiro a João Cancelo perché è bravo anche coi piedi e poi mi piacciono chi in fase difensiva è molto agguerrito e aggressivo.
L'ultima domanda da parte mia, cosa ti sta chiedendo Maresca nei primi giorni di allenamento?
Tout d'abord déjà c'est de jouer très simple, de jouer très simple et il me demande des choses très simples à faire sur le terrain. De faire ce que je sais mieux faire, c'est-à-dire être à mon poste, défendre et faire des passes aux personnes devant moi et c'est tout pour le moment.
Per il momento mi chiede di giocare con semplicità, curare bene la mia posizione in campo, difendere bene e cercare di dare palla ai giocatori vicini a me. Quindi giocare inizialmente con semplicità.
Senti, tu prima hai detto che hai scelto Parma, no? Anche il Parma ha scelto te perché il contratto è lungo e importante. Cosa ti aspetti da questa avventura al di là di questa stagione?
Bah déjà c'est d'être on dit que le championnat italien et le championnat italien pardon, c'est réputé pour être bon défensivement pour les défenseurs. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'Italie. Car pour les défenseurs, c'est un très bon choix. Et ensuite, on a l'ambition de remonter. On a une très belle équipe, et il y a un très bel effectif. Donc c'est aussi pour ça que je suis ici.
Il campionato italiano è famoso per la qualità a livello difensivo e quindi soprattutto per quello che ho scelto l'Italia per crescere nella fase difensiva e ovviamente qui a Parma c'è un progetto di tornare subito, di promozione, di tornare subito in Serie A con una bella rosa e quindi ecco perché ho scelto Parma.
E prima di arrivare hai parlato con qualcuno, magari che aveva già giocato qua, qualche vecchio francese che aveva indossato la maglia del Parma?
Tout d'abord il y a Lilian Thuram. Lilian Thuram, il est passé par ici et nous étions au même poste. Donc ça m'a suffisamment pris pris le choix de choisir ici, quoi, tout simplement.
Vous lui avez parlé?
À Lilian Thuram, non, je ne le connais pas. Mais je sais qu'il est passé par ici et c'était un très bon joueur.
Ovviamente Thuram, soprattutto che giocava anche nella mia stessa posizione e quindi anche solo il fatto che Thuram in passato abbia scelto Parma è stato un motivo per convincermi a venire qua. Non gli ho parlato personalmente, non lo conosco, ma proprio il fatto che Thuram in passato abbia scelto Parma mi ha spinto anche a me a scegliere di venire qua.
Ultimissima cosa anche da parte mia, sembra che ci sia l'obbligo di vincere, è una pressione... Che senti per adesso, ancora presto, come vivi questo obbligo di vincere?
C'est aussi ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on est des footballeurs, c'est aussi être compétiteur, c'est vouloir gagner tous les matchs et remonter en Serie A.
È quello che vogliamo anche noi, siamo dei giocatori professionisti e quindi siamo competitivi, siamo qui per vincere tutte le partite e confermare di tornare subito in Serie A.
Palla in tribuna.
E queste dunque erano le parole di Vojo Koulibaly, e vedremo cosa potrà dare al Parma, vedremo come sarà considerato da Maresca nelle sue gerarchie. Lo ripetiamo, dal punto di vista difensivo la partita col Pordenone sarà abbastanza indicativa, anche perché Maresca ha sostanzialmente tutta la rosa a disposizione per la trasferta. Con noi al telefono lo ritroviamo, così come la scorsa settimana, ma sempre attento, prezioso per capire gli umori e la situazione in casa Pordenone, Alberto Bertolotto, collega del Messaggero Veneto. Buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie di essere in nostra compagnia, ti abbiamo richiamato questa settimana perché chiaramente è stata, immagino, una settimana diversa in casa Pordenone col nuovo allenatore Rastelli a pieno regime. Com'è stata? Filtra qualcosa?
Sì, sì, sicuramente è una settimana diversa. Da giornalista, per fortuna, dico quasi che c'è stato questo cambio, perché le due settimane, quando non si gioca, sono sempre lunghe da riempire quotidianamente.
Certo.
Ma tutte a parte, no, Rastelli ha preso la scorsa settimana, si è concentrato più che altro sul far liberare psicologicamente i giocatori da un periodo difficile. Già da ieri si è iniziato a lavorare in maniera diversa. Il primo ciclo si era chiuso con l'amichevole di domenica scorsa, vinta per 10-0 con i dilettanti del Fossaltapiave. Adesso si è già iniziato a fare sul serio. Una squadra che in questo momento non può disporre né di Camporese, né molto, che è squalificato, né molto probabilmente di Bassoli, che è infortunato, quindi due difensori centrali. Per fortuna per Rastelli recupera Barisone, quindi la coppia centrale dovrebbe essere formata da Sabbione, che è appena arrivato dal Bari, e da Barisone. Quindi la parziale emergenza difensiva dovrebbe essere tamponata in questo modo. Mm. Per il resto la squadra di fatto sono quasi tutte a disposizione, anche Misurak è tornato al gruppo, manca Sanowski, ma nelle ultime partite, nell'ultima partita già era partita, aveva iniziato la gara dalla panchina. Ci sono molti ballottaggi, soprattutto, anzi esclusivamente dal centrocampo in su, perché a mio avviso è non solo anche quello dell'allenatore, il test di domenica scorsa ha dato più risposte, e bisogna anche decidere in base a quello che lui vede, e sta iniziando solo ora a conoscere i calciatori.
Alberto, eravamo rimasti in sospeso con il discorso trequartista, no? Prima e dopo di Massimo Paci, secondo te quale sarà un po' il sistema verso il quale si sta orientando Rastelli?
Sì, io penso che almeno per il momento si vada avanti con il 4-3-2-1. Nei sei che giocheranno davanti, chi ha il posto certo sono Petriccione come regista, Taggiù come punta centrale e Folorunso, che può giocare come mezzala o come una delle due mezze punte alle spalle di Taggiù. Il resto, ci sono tantissimi ballottaggi. Vedendo l'amichevole di domenica scorsa, direi che uno come Kupis deve per forza giocare o da mezzala o da mezza punta. Gli altri si giocano appunto al posto, da Pellegrini, Cambiaghi, lo stesso Ciciretti, che è un ex certo, della gara, Magnino. Sono tanti ballottaggi, anche se suppongo che i giovani come Pellegrini e come Cambiaghi possano essere più utilizzati a gara in corso per la loro freschezza e anche atleticità e il maggiore dinamismo, e un calciatore come Ciciretti possa partire dall'inizio, e sarebbe la prima volta peraltro con la maglia del Pordenone. Dietro i giochi sono fatti, con Perisan che sarà il portiere e che sfiderà Buffon. I due esterni dovrebbero essere Valietti e Del Kawakibi, la coppia centrale quella formata da Sabbione e da Risone.
Vabbè, sì, è chiarissimo il punto. Vediamo anche quali saranno poi eventualmente le contromosse su alcuni giocatori del Parma. Alberto, che considerazione c'è della squadra crociata, insomma, della squadra giallo-blu, tra voi addetti ai lavori? Come si vive anche l'arrivo di questo avversario, comunque con tanti volti nuovi poi rispetto al passato, con questo allenatore quale Maresca, anche con diversi nuovi acquisti che probabilmente debutteranno di fatto contro il Pordenone?
Certo, beh, guarda, ovviamente io sarei sempre stato curioso di vedere questa sfida a giocare a Pordenone, dove ormai il Pordenone non gioca più dal giugno del 2019, cioè è una squadra perennemente in trasferta, un caso più unico che raro, penso anche nel calcio europeo.
Certo.
E quindi già questa è una cosa particolare, però sono stati venduti 700 biglietti in prevendita, considerato l'enorme calo che hanno avuto, che c'è stato per quanto riguarda l'afflusso agli stadi, è una buona cifra, considerato sempre che il Pordenone gioca a Lignano, cioè gioca in un'altra città a 45-50 minuti dal capoluogo. Penso che si andrà oltre 1000, perché ovviamente una partita del genere con un avversario di questo tipo, con giocatori di un certo tipo come Gigi Buffon, che sono il miglior portiere della storia, a 176 presenze in nazionale, si commentano da solo, e mi fa ridere anche qualcuno che lo discute, e quindi c'è tantissima curiosità. Chissà, in epoca pre-Covid, pre-Green Pass, pre-spostamento a Lignano, in un botteghe avrebbe fatto tutto esaurito, quindi quelle 3000 persone che potevano venire sarebbero venute.
No, è chiarissimo il tuo discorso, effettivamente, poi anche il tema del calo degli spettatori riguarda anche una città come Parma, perché comunque è chiaro che passiamo da un periodo di restrizioni, uno di quasi restrizioni e di quasi libertà di accesso, tra virgolette, però è vero anche che a Parma, al Tardini, la capienza massima è superiore ai 9.000, se non ho fatto i calcoli errati, però insomma anche nell'ultima partita col Benevento c'erano molti meno spettatori rispetto al massimo possibile, ecco, quindi
sì,
effettivamente
è un problema comune. Bastava guardare anche i dati dell'ultima giornata del girone C di Serie C: il Catania ha fatto 1.500 persone, il Catania, certo. Il Bari ne ha fatti 3.009 con un avversario non interessante magari, però sono numeri bassissimi. Foggia ne ha fatti praticamente poco più di 2.000, stiamo parlando di piazze dove in tempi d'oro facevano ben altri risultati. Penso che anche la pandemia abbia cambiato anche il modo di fruizione stesso dello sport, e su questo bisogna anche riflettere, sull'eventuale nuove regole, ecco, di nuove regole di questo sport.
Sì, e poi anche sul tema
fuori il tracciato,
insomma. No, beh, insomma, però è certamente un discorso che ci può stare. C'è anche il tema poi degli orari a Parma, e ci sono non pochi malumori per la partita con la Ternana, che poi sarà l'infrasettimanale del mercoledì alle 18, quindi è chiaro che anche gli orari poi spesso non agevolano i tifosi, che hanno pienamente ragione. Guarda, io volevo esaurire il tema della sfida Pordenone-Parma, Alberto, anche ricordando questo precedente che ci citano tanti ascoltatori, tanti tifosi crociati, della semifinale dei playoff della Serie C. Ecco, ma lì come si è vissuta quella partita? Ma c'è ancora un po' il dente avvelenato? C'erano state molte polemiche per l'arbitraggio?
Sì, certo. Beh, ieri, a proposito, è uscita oggi un'intervista che ho fatto a Burato, che è stato il calciatore che ha subito proprio quel rigore non fischiato da parte di Frattali, ed è una ferita ancora aperta, ovviamente. Lo stesso anche Burato dice: chissà se avesse fischiato dove saremmo arrivati, perché comunque fisicamente stavamo benissimo ed eravamo arrivati fino a quel punto senza tre titolari inamovibili. Pordenone quella partita aveva giocato senza Arma e Berrettoni, che assieme avevano fatto 33 o 34 gol senza Stefani, eppure erano rimasti in partita. È stato un arbitraggio un po' particolare, fa riflettere il fatto che Pilitteri non arbitra più
questo è vero.
Da tempo.
Sai che a Parma c'è chi ricorda che vabbè, insomma, c'era stato però un rigore non fischiato per il Parma nel primo tempo, un'espulsione che
gli errori sono stati clamorosi da ambo le parti, questo è il discorso, solo che rimane più impresso naturalmente il rigore non fischiato al 120esimo su un giocatore lanciato a rete. Burato ha detto: c'è il rigore, mi ha toccato, il contatto c'è stato, poi naturalmente ognuno tira l'acqua sul mulino, è chiaro. Tuttavia rimane l'amarezza. Alcuni calciatori poi hanno fatto una carriera di C, se non addirittura come Burato, che è un'ingiustizia, è sceso in D. E la cosa incredibile è che nel girone d'andata anche il Parma aveva messo gli occhi su di lui, però il calcio è fatto di sliding doors, come tu ben sai, poi basta poco, poi arrivi in B, ti adeguano il contratto, inizi a fare 20 partite in B, hai un mercato di B, insomma le carriere dei calciatori sono veramente si appendono anche a soli istanti, oltre a persone che incontri per la squadra, per la strada, quindi questo è sicuramente la parte dei tifosi, c'è una ferita aperta per quanto poi il mondo vada avanti, per come la vedo io, ecco.
Ah beh, sicuramente, poi ci sono corsi e ricorsi, e poi chissà poi come sarebbe andata a finire. È chiaro che quella partita resta nell'immaginario sia dei tifosi del Parma che di quelli del Pordenone, con sfumature decisamente diverse. Vedremo anche come sarà un po' l'accoglienza, l'hai detto tu, un po' così ovattata dall'essere a Lignano Sabbiadoro. Alberto, io prima di lasciarti ti volevo chiedere un'ultima battuta su un giocatore del Parma, quale Benedì Jack, perché, insomma, lo dico ai nostri ascoltatori, tu forse sei il massimo conoscitore italiano di questo ragazzo, tu sei corrispondente per l'Italia della Gazzetta dello Sport, ecco, via, della Polonia, parli, scrivi fluentemente il polacco, lo conosci. Secondo te questo ragazzo cosa potrà dare al Parma? Ieri sera è stato titolare con l'Under 21 della Polonia, anche se hanno perso con Israele, insomma, qua tanti apprezzamenti, rischia forse di avere un po' poco spazio.
Sì, io faccio un ragionamento anche generale, oltre che sul ragazzo. Tendenzialmente un polacco prima di iniziare a incidere in Italia ha bisogno di un anno di ambientamento, a meno che non sia un caso come Piontek che esplode e poi addirittura non ha neanche più toccato quelle vette.
Ah, certo.
Detto questo, io vedo anche Jagiełło, che adesso è diventato un calciatore importante per il Brescia, al primo anno anche in A l'ha un po' toppato e non è riuscito a trovarsi lo spazio. Lui ha, secondo me, avuto la fortuna sfortuna di capitare in una squadra molto forte che deve vincere e quindi un giovane deve faticare molto di più, un giocatore che ha grande prospettiva perché ha grande forza fisica, ma soprattutto promette bene da dove arriva, il pogon di Stettino, lo dico in italiano perché c'è l'equivalente italiano di Szczecin, è una delle società che lavora meglio dal punto di vista del settore giovanile, è una società che è al confine con la Germania, quindi risente anche un po' l'influsso della mentalità tedesca, tanto che addirittura alcuni in Polonia dicono che è una squadra di Zweite Bundesliga. In Polonia hanno lo stesso allenatore da 4 anni, lo stesso direttore sportivo da anni, il loro progetto è coltivare giovani sulla scorta di quello che fece Lech Poznan e poi rivenderli, purtroppo per il Covid è rimasto il calciatore migliore che avevano, Kozłowski, che ha debuttato in nazionale agli europei a suoi 17 anni, il più giovane in assoluto, quindi strutture, settore giovanile, tanto che addirittura alcuni dicono invidio solo una cosa al Pogon, non tanto che da anni sta stabilmente nelle prime tre, da 2 o 3 anni, quanto le loro strutture e il loro settore giovanile, quindi la provenienza è doc per il ragazzo, naturalmente che ha ottime prospettive, c'è da lavorare perché davanti a lui trova giocatori pronti e trova un ambiente che ogni domenica deve per forza vincere una partita. Chiudo dicendo, arrivare in un posto dove non conosci la lingua, in cui vivi, dove ti rapporti subito con gli italiani, e spero che per lui ci sia una struttura che supporti questo, perché avendo seguito dal vivo dei polacchi che hanno giocato qui in Italia, gli inizi sono difficilissimi. Di vita comune proprio, questo è il concetto. Dobbiamo sempre pensare a noi, se dovessimo mai trasferirci in Ungheria improvvisamente e dobbiamo parlare in ungherese. Ah, è difficile.
Sarebbe,
è così,
sarebbe
però
difficile.
La gente a casa sul divano ho tanti ragionamenti come questi non li fa, invece avrebbe il medesimato.
Ma guarda, quello che possiamo dire è che il Parma, da quello che so, ha anche peraltro varato una serie di corsi anche di lingua proprio per i tanti giocatori stranieri che dall'anno scorso e poi soprattutto quest'anno ci sono, quindi anche dal punto di vista extracampo si sta lavorando in un certo modo. Poi Maresca è un allenatore che parla molte lingue, quindi si sa far capire. Vedremo cosa farà questo ragazzo, di cui si parla un gran bene anche per quello che ha fatto vedere durante tutta l'estate. Alberto, grazie di essere stato con noi, ovviamente buon lavoro, buona partita domenica.
Grazie a te Alberto, un saluto a tutti voi.
Grazie davvero, era il collega Alberto Bertolotto del Messaggero Veneto. Avete capito, no? Qual è la situazione a Pordenone? Ci ha praticamente quasi fatto la formazione, o quantomeno la probabile formazione per domenica. Ci fermiamo, pubblicità, poi con noi Luca Ampollini.
Senti prurito durante la notte? Senti odori strani? È arrivata l'ora di lavare e igienizzare il tuo materasso o il tuo divano. Niente paura, adesso c'è Lindo, l'unico sistema di lavaggio a domicilio che pulisce e igienizza divani e materassi, facendoli tornare nuovi in meno di 2 ore. Vai su lindopulito.it e prenota subito il trattamento. Liberati dallo sporco, dalla polvere, da virus e batteri. Vai su lindopulito.it. In più, hai in omaggio la sanificazione a ozono di una stanza scelta. Vai subito su lindopulito.it per scoprire come e prenota il tuo appuntamento. www.lindopulito.it.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, fine settimana dove ritorna la Serie B, c'è Spal Monza sabato pomeriggio e ancora Alessandria Brescia alla stessa ora sempre sabato, poi il Pisa va a giocare a Terni contro la Ternana e poi c'è Cremonese Cittadella, attenzione da seguire nella giornata di domenica, da seguire chiaramente la puntata di domani sera di Calcio e Calcio che torna su 12 TV Parma e si sta già preparando Luca Ampollini. Ciao, buongiorno Luca.
Sì Alberto, ciao, buon pomeriggio.
Insomma, hai cercato di mettere giù tutte le pedine della doppia, tripla formazione a disposizione di Maresca, insomma, perché ora tante soluzioni in attacco, adesso tante soluzioni anche in difesa, ma chi gioca in difesa? Hai provato a capire un po' il rebus?
Ma sai, è difficile perché chiaramente, come dicevi correttamente tu, le soluzioni sono tante. Non escluderei che possa esserci l'esordio di Del Prato sulla destra, perché credo che questo sia un punto quasi fermo, proprio per il quella lacuna che il Parma credo abbia denunciato in maniera molto evidente in questa primissima parte di stagione. Quindi da quel punto di vista è stato acquistato in questo senso, quindi non mi stupirei di vederlo dall'inizio. Per il resto non credo.
Anche Danilo, Luca, anche Danilo secondo
no,
te è titolare?
Secondo me no, perché non lo so, poi magari mi sbaglio, ma Danilo è rimasto inattivo fino a questa settimana, quindi dubito fortemente che abbia già ritmo partita. Però per il resto credo che la squadra, con Cobaut che ha fatto bene, sarà come Gagliolo nelle prime partite, cioè in fase di possesso a sinistra, la coppia centrale Del Prato e poi tutti gli altri. Però così, a rigor di logica, vedendo un po' quello che ha fatto Maresca in questa stagione, non mi stupirei di vedere una squadra impostata in questo modo.
Quindi non la conferma di Busia a sinistra, secondo te? Ma è sembrato leggermente in crescita, no, col Benevento, però insomma forse un ragazzo ancora acerbo, direi.
Ma sì, però insomma mi sembra, avendo adesso la soluzione Del Prato, non credo che giocherà Busi era un po' riciclato a sinistra, a destra è un giocatore che deve crescere molto, insomma si capiva fosse un ripiego quella partita, non una soluzione secondo me definitiva, insomma.
È chiaro su questo. Luca, cosa ti aspetti anche da questo Pordenone? Siamo appena stati in Friuli con il nostro collega Alberto Bertolotto, che ci ha un po' spiegato anche chi manca, chi ci sarà, cosa sta portando Rastelli di nuovo, probabilmente un 4-3-2-1 davanti. Può riservare degli ostacoli, se sì quali, questa partita?
Ma Pordenone è una squadra che ha cambiato l'allenatore così in brevissimo tempo. Mi dispiace francamente perché Massimo Pazzi l'anno scorso ha fatto una Lega Pro da grande protagonista.
Ah, sì.
E credo che, come dire, sia stato un pochino messo da parte un po' precipitosamente. Se si cambia un progetto, se si valuta un progetto nuovo, non credo sia corretto bocciare un allenatore dopo due partite, però questi poi sono valutazioni chiaramente dal mio punto di vista molto personali. Sì, io credo che giocherà come hai detto tu, attenzione a Petriccioni in mezzo al campo, che insomma ormai è un marpione della categoria, un giocatore di grande esperienza.
Che forse il Parma aveva cercato, no? Se non sbaglio, un sondaggio aveva fatto l'anno scorso, quantomeno.
In realtà erano solo voci, poi il Parma probabilmente non l'aveva mai realmente cercato. E poi c'è Ciciretti, che insomma è un giocatore che sta cercando di ritrovare un po' quella verve che lo aveva caratterizzato anni fa, prima del suo arrivo a Parma, che poi non ha più ritrovato, però è un giocatore di grande talento ed è un giocatore che per una difesa che ancora deve trovare un certo equilibrio come quella del Parma, lui tra le linee è uno che può portare non poco scompiglio sicuramente.
Luca, davanti invece, Inglese o Tutino? Perché insomma poi Inglese è stato inserito con calma, adesso ha avuto anche queste due settimane, ma chi è il titolare della stagione?
Ma e perché non tutti e due? Nel senso che Inglese è sicuramente una prima punta e stop. Tutino secondo me è tutto fuorché una prima punta, è un giocatore che può giocare ovunque d'attacco, però lui nasce come seconda punta, può fare l'esterno, ma il centravanti lo fa solo in un sistema di gioco come quello di Maresca, dove gli attaccanti devono coprire più spazi in campo e non essere, come dire, ghettizzati, passami il termine, a terminali offensivi centrali. Quindi potrebbero giocare entrambi. Il Parma sicuramente ha una varietà di giocatori davanti che gli consente di avere mille soluzioni. Abbiamo visto Mihaila che si sta candidando anche lui per un ritorno in campo, Mann è un punto fermo, Brunetta anche, Vasquez non ne parliamo, c'è Correa che scalpita, insomma, è una squadra che davanti ha mille soluzioni, quindi vedremo. Io non escluderei che Tutino e Inglese possano giocare insieme. È chiaro che forse il Parma manca un po' di ricambi a livello di prima punta, perché se Tutino lo consideri tale, c'è Inglese, poi c'è Belendiccia, che poi non c'è nessun altro. Quindi forse è difficile vederli entrambi, perché se uno dei due si fa male, è chiaro che dopo non hai più troppe alternative. Quindi sì, non lo so, bisogna capire. Forse partirà ancora con Tutino, perché Inglese non sta benissimo.
Sai, poi c'è la difficoltà di, ovviamente, del centro sportivo di Collecchio, sempre chiuso, ovviamente per i regolamenti, i protocolli Covid, è anche difficile.
Le nostre sono ipotesi, certo.
Che filtri qualcosa, quantomeno in queste due settimane di sosta, in cui Maresca sicuramente avrà lavorato molto con i nuovi arrivati, possiamo dare almeno come certezza un Vasquez dal quale ci aspettiamo delle conferme, ecco, dopo la fantastica, direi, prestazione contro il Benevento.
Ma sai, Vasquez è un giocatore che ha nelle corde una qualità, una cifra tecnica che forse non ha nessuno nel Parma, a livello proprio di tecnica pura. Da Vasquez io non mi aspetto una continuità nei 90 minuti che possono avere altri giocatori. Vasquez è un giocatore che può fare due, tre giocate a partita e il suo l'ha già fatto.
Per risolverla.
Cioè, mette in mezzo due o tre palloni come ha fatto nell'ultima partita, lui è già da 8. A lui non chiedo la continuità a livello di tocchi, a livello di presenza nel gioco come possono avere altri giocatori. Lui deve essere colui che illumina la manovra e rompe un po' gli equilibri. Lui è bravo a fare questo, insomma.
Ah, sì. Staremo a vedere, dovrebbe ovviamente essere confermato titolare a centrocampo con Schiattarella. Luca, grazie di essere stato con noi, appuntamento da ogni sera, tirerai fuori un altro nome di mercato, visto che sembra che il mercato del Parma non finisca mai, è arrivato anche questo svincolato a Liu Traoré, insomma, dobbiamo mettere l'appuntamento.
Parleremo di un giocatore nuovo che può, chissà, potrebbe essere interessante in chiave Parma. E poi faremo anche una bella panoramica su tutte le squadre di Serie B, insomma, che si è rinforzato di più di me, insomma, gli argomenti come sempre non mancheranno.
Ah beh, è molto, molto interessante questo, per capire un po' il quadro, la griglia di partenza dopo il mercato di questa Serie B. Luca, grazie di essere stato con noi, buona partita
a te,
domenica.
Alberto, un abbraccio, grazie. Buona
grazie,
giornata.
Grazie a Luca Ampollini, appuntamento. Lo ricordiamo con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, domani sera, giovedì alle 21 su 12 TV Parma. Io ringrazio anche Simonetta Collini in cabina di regia qui su Radio Parma. Chiudiamo proprio citando quello che ha pubblicato su Twitter, credo, Gigi Buffon, tirato in ballo tante volte in questa puntata, proprio oggi. Lui praticamente ripubblica il video che ha diffuso il Parma con la sua esultanza sfrenata per il gol di Miaila contro il Benevento. Buffon che prende dalla sua area, corre verso la curva nord per esultare con i compagni. Allora lui mette questo video che è stato montato, diciamo così, a livello tecnico dall'ufficio stampa o comunicazione del Parma e scrive: la passione non ha categorie né etichette, la passione non si misura dalla serie in cui giochi, non vale di più se la provi durante una partita di Serie A o in Champions League piuttosto che in eccellenza o in prima categoria. E questa è la vera magia del pallone, insomma, così Buffon carica i tifosi del Parma per questa ripartenza del campionato. Noi ci saremo anche domani qui con Palla in Tribuna, vi saluto e rimanete qui su Radio Parma.